Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, noi siamo la Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura. E buonasera a tutti, partiamo con questa nuova puntata delle vite degli altri, una puntata che siamo stati costretti a riprogrammare. Avevamo pensato di fare una puntata dedicandola ai rider, ma poi, come dire, l'attualità ci ha travolti e non possiamo non occuparci della tragedia che ha investito la nostra regione. E per quanto riguarda noi e le frequenze di questa radio, ci riferiamo nello specifico al territorio di Campi. Occupandoci di lavoro, abbiamo pensato che fosse giusto aprire con la voce dei lavoratori, e quindi abbiamo qui in diretta telefonica con noi Gianni Leoni. Buonasera Gianni, ci senti?
Sì, buonasera, mi sento.
Gianni, dicevamo, te sei uno di quei lavoratori che in questi giorni, rispetto alla tragedia che si è abbattuta sulla regione e in particolar modo sul territorio, sulla piana, ti sei adoperato, sei uno di quelli che si è sporcato le mani e non solo per cercare di dare una mano a chi è stato travolto da questa tragedia. Te lavori dove?
Io lavoro in CFT al Mercato Novoli.
Quindi, come dire, non sei fra quei lavoratori che sono stati coinvolti?
No, noi
per quanto riguarda le aziende coinvolte, non è un'azienda coinvolta, te però sei una persona che collabora con la Misericordia, mi dicevi.
Sì, con la Misericordia di San Mauro, protezione civile, siamo intervenuti con lei.
Ecco, appunto con la Misericordia che te sei intervenuto quando?
Allora, la Misericordia, io sono intervenuto sabato alle 2 del pomeriggio perché ho fatto festa a lavorare e sono andato subito dove mi hanno mandato il coordinamento, che ci ha mandato dove c'è la Longinotti, dove c'era i vigili urbani e c'è il vigili del fuoco che facevano il navettaggio con i mezzi anfibi dall'acqua, dalle case, e li portavano all'asciutto da parte di qua, che li portava, che era il centro di raccolta per portarli alle destinazioni, ossia ai centri dove avevano fatto i centri per poterli ospitare, tipo qui a San Donnino o in altri centri, o parenti che venivano a prenderli, li facevano arrivare fino a lì e parenti li venivano a prendere.
Quindi, come dire, il vostro intervento è stato quello di chi ha cercato di salvare la vita, quindi è il primo intervento, quello volto a salvare persone che erano in difficoltà.
Sì, noi eravamo lì con ci avevano portato generi alimentari e così mi stavamo sia per portarli con gli anfibi, non noi, ai vigili del fuoco, perché avevano solo loro l'accesso con i mezzi, con i gommoni e con le cose. Noi preparavamo i generi alimentari da poter distribuire poi dopo con pacchi alle persone. E siamo rimasti lì dalle 14 fino alle 20 e gente è rimasta altro perché era già da 39 ore che funzionava questa cosa, sicché io ho fatto una piccola parte lì. Poi dopo la seconda giornata l'ho passata, è stata ieri, perché c'è avuto altre squadre, sono entrate in funzione, io ho avuto le motopompe dalla parte di Signa e Campi sulla Pistoiese a cercare di levare l'acqua del garage con le motopompe.
E da quanti anni collabori con la Misericordia?
Sarà una quindicina d'anni.
Non ti era mai capitato questo?
No, mi era capitato. Noi con la Misericordia siamo sempre in emergenza, perché siamo legati alla protezione civile, e siamo andati in Emilia, siamo andati in Abruzzo,
ha una storia. La disperazione l'hai già vista, insomma, questo tipo di disperazione.
Sì, ecco, insomma. Questa mi ha fatto, cioè questa l'ho vissuta proprio a vedere le persone che sono in delle condizioni, dei danni incredibili, insomma. Io ieri le pago l'acqua da un garage enorme con una motopompa, e dentro c'era 3 macchine, tutte le macchine di questa famiglia. Insomma, vedere la gente, quelle condizioni. Però non si è data oso, perché hanno cominciato già da sé a darsi una mano, cioè la mano vera e propria se la sono data da sé, e con la forza sono riusciti un pochino a fare qualcosa.
Qual è la sensazione immediata? Ti trovi di fronte a cos'è che ti trasmette? Disperazione o dignità? Ecco, rispetto a quello,
le persone che vedi, tanta dignità, certo, e anche disperazione per tutto quello che hanno perduto, perché insomma vedere una vita, una casa, mobili, coso, insomma, una vita è lavorata, a vedere tutto lo sfacello, però una grande, sono stati veramente grandi, e si sono messi lì e si sono rimboccati le mani e ci hanno, e poi io sono andato da una famiglia per dire, gli ho chiesto un attimo un bicchiere d'acqua, no, ma è una cosa seria, andare al bagno, per dire, sono stati proprio loro, venite, cioè, sicché dico, una grande generosità anche da parte delle persone che non avevano nulla, insomma.
Dopo un servizio di questo genere, qual è il sentimento dominante in te? L'orgoglio di aver fatto qualcosa e di aver dato un senso, di essere stato utile in qualche modo, o un senso o un sentimento di disarmo, di disperazione, quasi di
disarmo, la parola è disarmo un po', è un orgoglio, cioè orgoglio, è un grande piacere dare una mano agli altri, no? E cercare di aiutarli, però è anche, cioè, un disarmo vedere, cioè non aver potuto fare qualcosa di più.
Il territorio io non l'ho visto, se non attraverso la televisione, ancora non sono andato in quei territori, ci andremo, poi ne parleremo più avanti in puntata. Com'è la situazione? Come l'hai lasciata la situazione?
Ora la situazione è migliorata tanto dall'inizio, ci sono alcune punti ancora, ma ora è riaperta Campi, credo sia quasi riaperta tutta. Io stasera alle 20 entro in servizio con la pompa all'idrofora fino a mezzanotte a cercare di levare acqua, perché i garage, le strade sono pulite, ora sono quasi tutte pulite, e con l'aiuto di tutti quei grandi ragazzi che sono venuti.
Ecco, sì, questo diciamolo.
C'è stata veramente, e questo ve lo dico, guarda, mi dà, perché ho visto tanti giovani rimboccarsi le maniche e correre per i territori a dare mano, sicché sta veramente una cosa bella anche di là.
Quindi mi dicevi, stasera sarai di nuovo di servizio?
Sì, perché ci sono le dovere e si va a levare un po' d'acqua da garage, perché l'unica cosa che è rimasto ora è rimasto i fondi, da svuotare i fondi dall'acqua, perché prima levare l'acqua dalle strade, cercare di di migliorare per la viabilità e tutto, e poi dopo si comincia ancora a risanare un pochino fondi dall'acqua.
I territori però non sono in sicurezza ancora.
No, sicurezza no, però si viaggia, perché ho visto dove sto io, sono vicino a campi, hanno riaperto l'accesso a campi con la macchina, sicché un miglioramento della viabilità c'è. Certo, alcune situazioni sono ancora, alcune strade sono chiuse perché ancora c'è un po' d'acqua, c'è l'acqua sulla strada, però ancora, cioè ora si viaggia, prima era un blocco totale, si viaggiava soltanto con gli anfibi o con i canotti.
Grazie Gianni, grazie del tuo contributo e grazie, come dire, umanamente, di contribuire a costruire l'idea di una comunità, del fatto che ci si salva solo insieme, e ci si salva insieme in generale, dalle calamità, mi viene da dire, dalle guerre, in una visione di comunità più ampia ed in una visione di comunità solidale, come tanti fiorentini e tanti toscani in questo momento e in questi giorni hanno dimostrato. Grazie Gianni, grazie
a
di
voi,
tutto.
A voi.
Grazie. E andiamo con il primo stacco musicale. E ritorniamo in diretta, questi erano i Leningrad e abbiamo un altro ospite, un altro nostro ospite telefonico. Siamo in collegamento con Consuelo Longo. Buonasera Consuelo.
Sì, ciao, buonasera a tutti.
E abbiamo parlato prima con Gianni è un volontario della Misericordia e, come dire, ha descritto una situazione che di un volontario non coinvolto, ma di un volontario che prova evidentemente a dare una mano. Il tuo caso invece è un altro.
Sì, il mio caso è di chi ha vissuto proprio l'alluvione in prima persona.
E te sei di campi?
Io sono di campi, sono in una traversa di via Santa Maria dove il Bisenzio ha rotto un argine, quindi noi abbiamo preso la piena, il fiume in piena che scorreva, e sto in piano terra, siamo dovuti scappare di casa e cercare rifugio da vicini, ecco. l'acqua scorreva con una forza indicibile. Sono situazioni che se non si vivono è difficile anche descriverle e capirle, perché mai mi sarei immaginata una cosa del genere, ecco.
Te dove lavori?
Io lavoro da un corriere, a Calenzano.
Ok, quindi, come dire, per andare a lavorare devi uscire di casa, cioè devi uscire di casa, devi prendere la macchina.
Esatto.
Ce l'hai ancora una macchina?
Allora, una macchina ce l'ho ancora, sono riuscita a farla trainare oggi dal carro attrezzi fino dal meccanico e vediamo quelli che sono i danni. Fortunatamente la macchina non è stata trascinata dall'acqua, fortunatamente noi abitiamo in una via che è in discesa, quindi l'acqua è defluita abbastanza velocemente, però quando sono uscita io di casa, ecco, l'acqua ci arrivava alle ginocchia.
Ah, ecco. E com'è ora la situazione?
Allora, la situazione in zona nostra fortunatamente è drammatica, ma non così tanto come in altre zone. E c'è ancora fango, tutti i detriti, tutta la roba che la gente ha buttato fuori dalle case, quindi le strade non sono agibili anche per questo motivo, perché ancora non è stato tolto niente dalle strade. Si parla di questa notte, non lo so, però ad esempio via Santa Maria ad esempio non è percorribile perché c'è tutti i rifiuti in mezzo alla strada, perché la gente da qualche parte purtroppo la doveva buttare.
Ma con il lavoro, noi ci occupiamo di lavoro, quindi con il lavoro come ti sei organizzata? Stai andando a lavorare?
Allora, io fortunatamente giovedì e venerdì ero in ferie. Oggi non sono andata, però c'è stata massima disponibilità da parte dei responsabili dicendomi prendi il tempo che ti serve, poi quando sarà rientri, ecco. Ora stiamo cercando di capire se l'azienda ci riconosce qualche cosa, qualche giorno extra rispetto a quelle che sono i nostri normali giorni di ferie e di roll.
Comunque stai consumando, immagini di consumare ferie e permessi?
Oggi, a meno che non ci siano notizie diverse, oggi e domani sicuramente usufruirò delle mie ferie, a meno che l'azienda non ci conceda dei permessi straordinari che non vanno ad intaccare le nostre ferie.
Senti, ma questi giorni come li hai vissuti? Nel senso, eri, immagino, con l'acqua fino alle ginocchia, immagino ognuno si sia dovuto preoccupare di casa propria.
Sì.
Quindi vi siete aiutati a vicenda? Ognuno
ci siamo aiutati a vicenda. Le persone che hanno subito meno allagamento ci hanno dato una mano, ci hanno aiutato, ci hanno messo a disposizione l'acqua, perché noi non abbiamo nemmeno l'acqua.
Ah, ecco.
Nel mio palazzo siamo anche senza acqua perché l'autoclave è sommersa da 10 metri d'acqua e due giorni sta lavorando lo spurgo per togliere l'acqua.
E la luce?
Che è filtrata nel mio garage. La luce ce l'abbiamo, sì, e anche il gas.
Sono arrivati.
Però, tendevo a precisare lo spurgo pagato da noi.
Ah, ecco, sì, questo me lo dicevi telefonicamente prima della puntata. Ecco, questo,
noi abbiamo chiamato innumerevoli volte. Ora capisco che la situazione è drammatica e ci sono delle zone che sono messe sicuramente peggio di noi, quindi assolutamente questo è comprensibile che venga data la priorità a zone molto più disagiate, però intanto ce lo stiamo pagando da noi, altrimenti non avremo ancora, non riusciremo mai ad arrivare all'autoclave per poter far ripartire l'acqua.
Ma quindi le idrovore, quelle che servono per levare
per
via l'acqua?
Per drenare l'acqua, ce lo spurgo.
Ve lo siete autofinanziato?
Sì, sì.
E, non lo so, insomma, è inutile chiederti se hai avuto paura, perché lo do per scontato.
Ma sono talmente dei momenti così concitati che non c'è nemmeno il tempo di pensare.
È improvvisa?
Infatti, si improvvisa. Anche perché ero in casa con una bambina di 2 anni da sola, quindi è stato proprio...
Capisco.
Però ecco, massimo aiuto dai vicini che hanno visto la scena.
Ma per i prossimi giorni avete avuto rassicurazioni? Ora vorrei capire, ho visto
in che
insomma ci sono, sono previste altre piogge. Avete avuto da parte delle istituzioni rassicurazioni?
No.
Ah, ok.
Quindi... Io non ho letto niente, sui social ci sono, qualche comunicato viene girato, ma non ho letto nessun tipo di rassicurazione o quant'altro.
Consuelo, io ti faccio un grosso in bocca al lupo.
Grazie.
E ti ringrazio per questa testimonianza. E forza, anche perché credo che, lo dicevo anche con Gianni prima, credo che i cittadini, il popolo fiorentino, il popolo toscano ha dimostrato un senso di comunità assoluto.
Sì, assolutamente, da ringraziare tantissimo i volontari che è da venerdì che sono a dare una mano, ad aiutare. Se non ci fossero stati loro,
mi verrebbe da dire, anche i tifosi di Viola hanno dimostrato una solidarietà, un senso di comunità, e hanno richiamato alla comunità, il che rende lo spirito di questa di voi fiorentini e di voi toscani. Quindi grazie, in bocca al lupo.
Grazie, buona serata.
E andiamo con il secondo stacco musicale.
Корабли уходят в запой, у тебя, как обычно, все очень цинично, мол, за собой посуду помой. Ну и, конечно, все эти бабы, которые садятся мне на конец. Ой, я ебусь с ними, со всеми, но без тебя пиздец. 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 Знаю, ты одна такая. Знаю, ты одна такая есть. Oh yes. Знаю, ты одна такая. Знаю, ты одна такая. Знаю, без тебя пиздец. Без тебя пиздец. Без тебя пиздец. А без тебя пиздец. А без тебя пиздец.
E torniamo in diretta con un altro ospite in diretta telefonica è Elena Iazzi, responsabile della Camera del Lavoro di Sesto. Buonasera Elena.
Buonasera a tutti voi.
Buonasera e grazie, perché sappiamo di averla interrotta in un momento difficile, quindi in una segreteria difficile in cui si parla evidentemente di lavoro e di come la CGIL, fra le tante organizzazioni, prova a dare una mano al territorio. Soltanto martedì 31 ottobre, dal cartonificio fiorentino a Sesto è partita una bella manifestazione di più di 1000 persone per, come dire, hai detto, ci cito le tue parole, su questo territorio tira una brutta aria. Oggi lanciamo un allarme, serve un nuovo modello di sviluppo fondato sul lavoro. Il governo sulle crisi gioca a nascondino, oggi in antipasto dello sciopero generale contro la manovra. Ecco, neanche due giorni dopo su questa brutta aria si è abbattuto un dramma che è sociale, economico. Partiamo da qual è la situazione.
Ma dunque, intanto grazie di questa possibilità, appunto, di raccontare un po' quello che sta succedendo proprio appunto dopo la manifestazione che lanciava questo grido di allarme di una condizione di ricadute di una crisi delle solite ricadute su lavoratori, lavoratrici, cittadini e cittadini, perché poi tutto è, come dire, a cascata. E quindi grazie, perché possiamo un po' fare il punto insieme. Oggi la situazione, parlando un po' con la Protezione Civile, siamo in contatto con la Protezione Civile e con il Comune, che già dalla mattina dopo, insomma, che è successo questo terribile disastro umano, di cose, di persone. Oggi la situazione, mi dicono che è diciamo la seguente: sono riusciti piano piano a togliere, con i mezzi a disposizione, molto pochi peraltro, arrivati anche in ritardo, parlo di mezzi, soprattutto le idrovole, cioè comunque sono riusciti a liberare, diciamo, quasi interamente almeno la viabilità, diciamo, dall'acqua, altra cosa è poi liberarla del tutto dai mezzi che sono rimasti infortunati, che ostacolano anche la raccolta di rifiuti peraltro, e poi ovviamente altre cose liberali dal fango. Quindi ad oggi l'acqua purtroppo è ancora presente nelle cantine, nei garage, sotto il livello, nel sotterraneo, insomma, e si è liberato, almeno a quello che ci dicono, invece la parte stradale, eccetera. Però rimane tanto fango, e soprattutto rimane questa condizione drammatica delle persone che, appunto, sia nelle loro cantine, nel loro garage, hanno perso tutti i beni che c'erano, ma soprattutto hanno perso i beni della casa, di una storia, di una vita, e proprio i ricordi degli affetti, e hanno quindi oltretutto a questo dei danni economici veramente importanti. Parlavo con un'altra persona che abita lì, che ha avuto appunto allagato il garage, insomma la casa a terreno, hanno perso motorino e auto, insomma non sono cose da poco, sono i mezzi con cui le persone, che comunque in piccola parte se lo possono permettere, vanno a lavorare,
raggiungono i luoghi di lavoro, sì.
Certo, se non fosse altro, o comunque semplicemente fai le commissioni di tutti i giorni se devi andare a fare una spesa importante. Cioè oggi il nostro mondo non sembra, noi cerchiamo di liberarci, diciamo, da ciò che inquina, da ciò che, però il nostro mondo è organizzato così, certo. E se te non sei in grado di avere un minimo mezzo per spostarti, la cosa diventa tutto molto più complicato. Ecco, quindi questa è la situazione. Poi noi stiamo facendo, già dal giorno dopo ho chiesto alle categorie in particolare che hanno appunto i riferimenti sul territorio di farmi avere una mappatura per quanto possibile di ciò che riprende o meno a lavorare, a produrre, eccetera. Non è semplice, perché una cosa è la chiusura nel momento dell'allagamento, eccetera, una cosa è chi invece ha dei danni più permanenti e quindi avrà più tempo per rimettere a posto la sede, diciamo,
abbiamo, come dire, Scusami se ti interrompo.
Prego, prego.
Abbiamo due ordini di problemi. Le aziende evidentemente danneggiate dall'alluvione, i lavoratori di quelle aziende, ma anche i lavoratori di campi che da campi non possono raggiungere i luoghi di lavoro.
Esatto. E questi sono assolutamente i due aspetti. Diciamo che nell'ambito delle aziende che sono sul territorio alluvionato, una cosa sono le grandi aziende, che non sono molte, però viene in mente la grande distribuzione, l'Esselunga, la Coop. Stiamo verificando anche il manufatturiero cosa è presente, ma di grosse aziende poco, diciamo, comunque riprendono la produzione. E quindi l'altro problema è capire invece gli artigiani, i piccoli negozi, questi luoghi di lavoro così più piccoli, che per noi è più difficile monitorare, magari non ci siamo presenti, eccetera. Altra cosa è quindi questo è l'aspetto dei luoghi di lavoro. Altra cosa sono appunto i lavoratori residenti, come dicevi giustamente te, i residenti a campi, che non si possono spostare o perché sono nel fango o perché non sono in condizioni di avere dei mezzi di spostamento che consentono di raggiungere i luoghi di lavoro. Sul primo caso, il caso dei lavoratori di aziende di campi, insomma delle aziende alluvionate, naturalmente ci sono gli ammortizzatori, che sono diventati un po' più universali, non come avremmo voluto, ma con l'ultima modifica fatta su nostra richiesta, alcune cose sono state recepite dal precedente governo e quindi è stato fatto qualche elemento di aggiustamento di questi ammortizzatori, e quindi abbiamo un fisso che è molto più ampio come copertura, abbiamo una copertura sopra e sotto i 5 addetti, però soprattutto per le aziende medio-piccole e quelle piccole, noi rischiamo di avere un peso, cioè se viene utilizzato gli ammortizzatori perché le aziende non riaprono, rischiamo di finirli quegli ammortizzatori. Sì. Le aziende sotto i 5 addetti hanno 13 settimane, c'è tutto il tema dell'artigianato, se queste aziende non riaprono a breve, o hanno una crisi indotta, come dicevamo nella manifestazione del 31, queste settimane vengono bruciate. E quindi questo è un problema, quindi abbiamo chiesto, stiamo chiedendo che si intervenga con un provvedimento di legge.
Ecco, questo
per dare...
volevo chiederti, quindi ci facciamo portavoce di questo, di queste problematiche,
sì.
Le
riportiamo a livello nazionale perché okay. Emanino un provvedimento extra, diciamo, ad hoc, mirato su questa situazione di emergenza, non riguarda solo campi ovviamente, abbiamo Prato, una parte della provincia di Pistoia, quindi chiaramente riguarda tante migliaia di lavoratrici e lavoratori che a nostro avviso devono poter usufruire di un ammortizzatore mirato ad hoc che quindi non vada a intaccare la riserva di quelli che sono gli ammortizzatori ordinari, insomma. L'altra cosa invece per i lavoratori che non possono recarsi al lavoro è molto molto esatto. più complicata. Allora, se uno lavora magari in un'azienda un po' più grande dove siamo presenti, in particolare ci stiamo già muovendo, mi dicono i funzionari nostri che stanno già scrivendo le aziende delle formule di copertura che possono essere appunto delle banca ore, appunto dei permessi ad hoc, eccetera, e non sarà semplice neanche così, perché bisogna vedere quanto dura questa emergenza.
Certo.
Per esempio le cooperative, tutte quelle che hanno gli appalti, no? Anche del sistema pubblico, in particolare chi lavora nelle scuole, le cooperative lavorano nelle scuole, che sappiamo che hanno dei problemi, no? Anche quelle sui campi, i comprensori ci risultano tutti danneggiati, al di là di capire se possono riaprire poi con meno spazio a disposizione, ma possono riaprire, quelle sono bloccate, quindi... Cosa facciamo in questi ambiti? Cosa facciamo per quei lavoratori che vengono spostati dal posto di lavoro ma non possono comunque raggiungere il nuovo posto di lavoro dove vengono adibiti? È più difficile.
È
noi dobbiamo a chiedere anche un'attenzione particolare laddove siamo presenti alle cooperative, eccetera, dove non siamo presenti, magari proveremo a interloquire con le associazioni datoriali se possono dare qualche indicazione. Non sarà per niente semplice, perché se è una cosa di 1, 2, 3 giorni forse troviamo anche disponibilità, se la cosa è un po' più lunga speriamo che non lo sia anche per le persone, perché vuol dire non si possono spostare, è più complicato.
Sì, anche perché insomma sembrano discorsi futili, però insomma il meteo non prevede grossi miglioramenti, quindi insomma si può ipotizzare che la situazione non torni alla normalità facilmente, e già di per sé rispetto a quello che alla situazione data già sarebbe difficile. Elena, in quanto responsabile della Camera del Lavoro di Sesto, se sei anche promotrice di aiuti e come dire, coordinatrice di aiuti più concreti, immediati, magari è utile spiegare cosa, in che termini e se c'è la possibilità di dare una mano concretamente.
Assolutamente sì, abbiamo fatto il punto anche con il responsabile organizzativo della Camera del Lavoro e con la segreteria ovviamente, e dunque ci siamo presi un pochino più di tempo rispetto ad altre associazioni, altre rappresentanze anche politiche, perché per due motivi: un po' perché siamo una macchina molto grossa e questo lo dico con soddisfazione, ma chiaramente in questo senso c'è bisogno di qualche ora in più, ma anche perché sempre parlando con il Comune e la Protezione Civile abbiamo visto, e ci ha fatto molto piacere, una reazione di volontariato prontissima, e quindi abbiamo capito che se avessimo aggiunto, come dire, anche un nostro contributo nell'immediato, avremmo creato forse qualche intralcio in più. L'organizzazione dei volontari è stata molto complessa, a quello che ci dicono, anche non solo per il numero dei volontari che erano resi a livello individuale disponibili, ma anche perché c'è stato dei problemi diciamo da parte proprio della macchina della Protezione Civile e di conseguenza quindi anche dello stesso Comune, perché se la Protezione Civile non è bene, come dire, i procedimenti, la disponibilità delle macchine eccetera, non è ben oleata, poi anche il Comune oggettivamente si trova in una qualche difficoltà, quindi diciamo la struttura del Comune, e quindi abbiamo pensato che naturalmente rispetto a una reazione bella, immediata di un mondo, no, che è di giovani soprattutto, che ha dato una mano, noi di concentrarsi sui giorni a venire, perché siamo certi di questo, e ce lo conferma anche la Protezione Civile, di lavoro nei giorni successivi ce ne sarà tanto. E quindi abbiamo deciso di organizzare anche noi delle squadre che però saranno diciamo autosufficienti, diciamo così, non hanno bisogno di strumenti, abbiamo reperito un po' tutto quello, stiamo cercando di reperire tutto quello che serve. Cerchiamo di evitare di andarci con singole macchine. Io ieri sono andata a portare degli aiuti, ma insomma materiali, ho visto che c'era il delirio, diciamo una o due persone per macchina, insomma cerchiamo di evitarlo, di fare delle piccole squadre con un furgone, insomma in qualche modo, e con tutti gli strumenti a loro disposizione, quindi pale eccetera eccetera, cariole eccetera, e avremo già individuato una zona su suggerimento e indicazione della Protezione Civile dove ci concentreremo, dove probabilmente è stata tolta l'acqua proprio in queste ore, e niente, questa è la prima cosa che faremo. Dovremo riuscire a partire mercoledì sicuramente un paio di squadre saranno pronte, saremo capo alla sede di Sesto, da dove partiremo,
della Camera del Lavoro di Sesto,
Camera del Lavoro di Sesto, sì, e questa è la prima cosa. La seconda cosa è quella di raccogliere anche noi cibo e ciò che serve, quindi cose per la pulizia, per l'igiene personale eccetera, ci dicono soprattutto in questo momento essere quelle che mancano di più, poi sempre sentendo la Protezione Civile. Lo faremo anche lì raccogliendo tutto su SES e poi lo porteremo dove ci dice la Protezione Civile. Evitiamo quindi il triplo passaggio, cioè non portiamo in un posto e poi a sua volta facciamo una raccolta a SES e poi la portiamo direttamente, e poi abbiamo già aperto un conto corrente dedicato per una raccolta fondi.
Ecco, questo è importante. Attraverso i nostri canali social, chi volesse donare anche e soprattutto economicamente, perché poi serve, insomma, ecco, quello lo troveranno questo conto corrente sulle nostre pagine social, immagino, Elena.
Sì, assolutamente, ora prepariamo anche un comunicato, perché poi ci piacerebbe, naturalmente sarà poi chiarito bene, allora vedremo quanto è l'entità raccolta e cercheremo di destinarlo ad opere concrete mirate, valuteremo una delle cose che ci piacerebbe, su cui ci piacerebbe lavorare, lo stiamo valutando con la categoria di riferimento, con le categorie anzi della conoscenza e del commercio, e capire come dare una mano per esempio alla biblioteca. È una delle cose che a me personalmente piacerebbe molto, perché ho visto anche lì un disastro enorme, e non è, come diceva qualcuno in passato, una cosa in più con cui non si mangia. Io credo che Don Milani per primo, no? Abbiamo festeggiato il centenario dalla nascita, ci insegna quanto per la classe operaia, per gli ultimi, sia importante la conoscenza e la cultura. Però è un'idea, vediamo intanto quanto okay. raccoglieremo, vediamo, però insomma è bene che tutti sappiano che lo destineremo e chiariremo in maniera mirata, e chiariremo come lo abbiamo destinato. Ecco, nel momento in cui l'abbiamo raccolto, poi faremo il punto di queste, un qualche strumento importante in queste situazioni di emergenza, e può rimanere in deposito presso il comune di Campi, insomma vediamo un attimino.
Ti hanno preceduto in diretta telefonica due lavoratori, Gianni e Consuelo. Gianni un volontario della Misericordia, Consuelo una lavoratrice di Campi direttamente coinvolta. Con entrambi quello che è venuto fuori è il senso di comunità, quella comunità solidale che il popolo toscano e il popolo fiorentino ha dimostrato, un grande spirito di solidarietà. Lo hai ricordato, durante il fine settimana erano presenti a Campi tantissimi giovani, tantissima di quella, meglio gioventù, in passato, come dire, durante l'alluvione del 66 tanto ricordata a Firenze. Ecco, quello spirito di solidarietà ritorna nel momento delle difficoltà. Io credo sia stato, sia e debba essere, perché poi penso che queste iniziative siano volte a mantenere un'attenzione prolungata nel tempo ed evidentemente dare gambe ad un aiuto prolungato nel tempo, perché c'è il momento dell'aiuto immediato, della ricostruzione, certo, ma inevitabilmente anche della salvaguardia di un territorio e dei posti di lavoro di quel territorio e di un'economia di quel territorio, che è il problema che come organizzazione sindacale evidentemente ci poniamo. Esatto. Io credo sia stata una bellissima manifestazione di solidarietà e di comunità. Credo che quello stesso spirito, e quindi ti chiedo in questo di aiutarmi a declinarlo meglio, credo che sia lo spirito che richiediamo il 17 novembre in occasione dello sciopero. Prima di allora non andremo in onda, avremmo voluto parlarne oggi, avremmo voluto parlare di altro. Oggi evidentemente l'attualità diventa necessariamente preponderante, però insomma è anche quella solidarietà, quello spirito di comunità è quello che ci anima e che ci porterà in piazza a Firenze il 17.
Assolutamente, grazie di averlo anzi ricordato, perché il lavoro appunto che abbiamo fatto anche il 31 con la manifestazione a Sesto, come ricordavi te, l'abbiamo definito davvero un anticipo, un antipasto di quello che deve essere anche a seguito comunque della manifestazione che abbiamo fatto a Roma il 6 ottobre, e deve essere, noi dobbiamo ricordare, a mio avviso, al di là degli obiettivi che ci diamo con con lo sciopero generale del 17 e la manifestazione che stiamo organizzando specifico del gruppo delle regioni coinvolte il 17 proprio a Firenze, dobbiamo, al di là degli obiettivi, quindi di combattere i contenuti di questa legge di bilancio devastanti, ma soprattutto dobbiamo ricordare che la politica non può essere quella che fomenta la competizione per la competizione, l'individualismo per l'individualismo, la lotta la prevalere del forte sul debole. Questo tipo di approccio è proprio tipico delle destre. Noi pensiamo di non doverlo ricordare che abbiamo una destra con degli estremismi al governo, perché questo non fa, come dire, non depista, non dà una buona reazione dell'opinione pubblica. Io non credo, credo che le cose vadano dette per quello che sono, e la destra è portatrice di questa, è antitetica a certe forme di solidarietà, al senso di socialità, di collettività, dove si aiuta l'ultimo, dove la socialità è fondata sul fatto che bisogna aiutare diciamo gli ultimi a non essere tali, mentre l'impostazione di politica sociale ed economica di questo governo, che è un governo delle destre, è proprio quella di premiare chi vince anche con l'illegalità, perché quando si continua a utilizzare il sistema non solo dei condoni, ma anche il sistema degli sconti sulle tasse, perché l'anticipo che viene considerato un anticipo che rimane valido se anche si sbaglia di un tot percentuale, per cui se io anticipo, dico quanto avrò di utile, pago le tasse su quella mia dichiarazione, che poi non sforo più di, mi sembra, 30%, ora vado a memoria, devo rileggermi perché è cambiata mille volte. Cioè io la trovo una cosa offensiva, veramente offensiva, per chi tiene in piedi questo Stato, cioè chi paga le tasse a qualunque titolo, e le paga rispettando le regole. Quindi si va in una dimensione che va oltre il condono, è l'antitesi della solidarietà, della socialità fondata sulla solidarietà.
Esatto. Grazie Elena, ti lasciamo alla segreteria a cose sicuramente più importanti. Grazie e in bocca al lupo a tutti noi.
Grazie davvero. Elena. Grazie. Buon lavoro a voi.
Grazie. E, chiudiamo inevitabilmente, ecco, insomma, quello che mi preme è dire che la puntata era stata immaginata in un altro modo. Non potevamo non parlare di questo dramma, che è un dramma che coinvolge tanti cittadini, che sono anche tanti lavoratori, e ci dispiace a volte doverlo sottolineare, che spesso forse nella nostra natura di italiani, nei momenti di estrema difficoltà ci riscopriamo comunità. Ecco, quello che cerchiamo, quello che ci riproponiamo da 5 anni a questa parte con questa trasmissione è quello di provare a contribuire a definire una comunità. Una comunità ampia, che è quella dei lavoratori, e a definire una comunità solidale, e nella natura stessa della comunità dei lavoratori e della classe lavoratrice. Credo che, l'ho detto anche prima, Firenze e Fiorentina abbiano dimostrato questo spirito di solidarietà, di questa comunità solidaristica straordinaria. Non avevamo dubbi, ma ecco, è quello che ci piacerebbe ritrovare ogni giorno in ogni luogo di lavoro, riconoscersi come una comunità unica, non divisiva, inclusiva e solidale. Chiudiamo con l'ultimo stacco musicale e grazie a tutti coloro che anche in questi momenti, in questi istanti, si stanno adoperando, si stanno sporcando per aiutare gli altri, qualcuno che neanche conoscono. Grazie e a presto.
Vuole sparare, visita del tradimento. fronte e a chi non vuole sparare, visita del traditore e a chi non vuole morire, visita del disertore. Allora cosa c'è di meglio di una medaglia appesa al